136-135.
Lo pregheremo non un versetto a testa, ma la parte della destra pregherà la prima parte del versetto e parte della mia sinistra, più avvantaggiata, pregherà la seconda parte del versetto e capirete perché è avvantaggiata. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Alleluia. Lodate il Signore perché è buono.
Perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli Dei.
Perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore dei Signori.
Perché eterna è la sua misericordia.
Ha creato i cieli, egli solo ha compiuto meraviglie.
Perché eterna è la sua misericordia.
Ha creato i cieli in sua sapienza.
Perché eterna è la sua misericordia.
Ha stabilito la terra sulle acque.
Perché eterna è la sua misericordia.
Ha fatto i grandi luminari.
Perché eterna è la sua misericordia.
Il sole per regolare il giorno.
Perché eterna è la sua misericordia.
La luna e le stelle per regolare la notte.
Perché eterna è la sua misericordia.
Percosse l'Egitto nei suoi fuggenti.
Perché eterna è la sua misericordia.
Da loro liberò Israele.
Perché eterna è la sua misericordia.
Con mano potente e braccio debole.
Perché eterna è la sua misericordia.
Divide il mar rosso in due parti.
Perché eterna è la sua misericordia.
Il mezzo fece passare Israele.
Perché eterna è la sua misericordia.
Travolse il faraone e il suo esercito nel mar rosso.
Perché eterna è la sua misericordia.
Guidò il suo popolo nel deserto.
Perché eterna è la sua misericordia.
Percorse le grandi tsunami.
Perché eterna è la sua misericordia.
Uccise i re potenti.
Perché eterna è la sua misericordia.
Seo, re che vorrei.
Perché eterna è la sua misericordia.
O, re di Basa.
Perché eterna è la sua misericordia.
Diede in eredità il loro paese.
Perché eterna è la sua misericordia.
In eredità a Israele il suo servo.
Perché eterna è la sua misericordia.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi.
Perché eterna è la sua misericordia.
Ci ha liberati dai nostri nemici.
Perché eterna è la sua misericordia.
Egli dà il cibo a ogni vivente.
Perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio del cielo.
Perché eterna è la sua misericordia.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Questo salmo, il grande Allel, la grande liturgia di lode, ha un indubbio vantaggio perché almeno una parte ha imparato metà di un salmo stasera. Metà di un salmo, forse anche questa parte forse l'ha imparato pur non avendolo detto. Ma questo grande Allel, che è l'ultima preghiera che anche Gesù ha pregato con i suoi prima di uscire dal cenacolo, riporta l'attenzione, celebrando, a quello che è avvenuto in tutta la storia del popolo di Israele, ma è ciò che avviene nella nostra storia. Cioè tutto quello che avviene può essere della creazione, come i primi versetti fino al versetto 9, o nella storia della salvezza, come i versetti che seguono. Tutto viene letto alla luce della misericordia del Signore. tutto viene letto come un disegno d'amore del Signore. C'è un'espressione di Sant'Ignazio che invita a cercare Dio in tutte le cose. Bene, questa lettura della storia, anche questo invito a leggere la nostra storia con questi occhi, ci vuole appunto spiegare davanti come agisce questo Signore. Ha uno sguardo che certo sa riconoscere i benefici del Signore, i doni del Signore, ma sa anche riconoscere quel donatore che è dietro ogni dono, che è dentro ogni dono. E allora tutto ciò che avviene, avviene perché è eterno il suo amore per noi, perché eterna è la sua misericordia. E notate come si conclude, dopo aver ricordato appunto i benefici di creazione, di redenzione, appunto della salvezza, dice: egli dà il cibo ad ogni vivente. Come dire, qua si racchiude un po' l'opera del Signore, nel dare il cibo. Stiamo vedendo appunto in Marco la sezione dei panni. Lì si vede appunto l'opera del Signore. E se pensiamo un attimino a che Gesù l'ha pregato prima di lasciare il cenacolo, vediamo che potremmo anche dire egli si dà come cibo ad ogni vivente. Con questo salmo ci introduce al brano di questa sera, Marco 8:11-13.
E mentre lo cercate, introduco il testo. Ci troviamo nel contesto della sezione dei pani. Il pane è l'Eucarestia, è la memoria del Signore che ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Tutto il Vangelo è nato attorno all'Eucarestia per spiegare il significato del corpo di Gesù. Quindi tutto il Vangelo è segno di quel pane, e del pane poi si vive. Voi avete notato che in questo Salmo esce 26 volte perché, l'ho contato in fretta, ho visto sono 26 versetti, se vedo bene, sì. 26 volte. Noi domandiamo sempre perché, 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 anche il bambino. Quando comincia l'uso di ragione, perché, perché, perché. Guai a ingannare sul perché. Ogni cosa ha un perché. Vuol dire che è segno di un'altra. C'è solo una cosa che non ha un perché. L'avete notato? Eterno il suo amore. È il perché di ogni cosa. Oltre non c'è perché, perché se l'amore è un altro perché, basta, vuol dire che è un interesse. Bellissimo questo. Per questo vedremo adesso come questo ci aiuta a capire che oltre il pane, cioè l'Eucarestia e la vita nuova che possiamo condurre, Dio non vuole dare nessun altro segno. Quindi capiremo bene il testo perché. Perché? Perché il perché di tutto è già dato.
Leggiamo il testo, Marco 8:11-13. E uscirono i farisei e cominciarono a discutere con lui, cercando da lui un segno dal cielo per tentarlo. E gemendo su dal suo spirito dice: perché questa generazione cerca un segno? Amen vi dico, vi assicuro che non sarà dato nessun segno a questa generazione. E lasciandoli lì, di nuovo salì e se ne andò all'altra sponda.
Tenete presente che abbiamo visto la volta scorsa Gesù che per la seconda volta ha dato il pane, cioè la vita. Due volte, tre volte, sempre. È il segno che è il dono continua. E poi va dall'altra sponda. E su quell'altra sponda escono i farisei. Chissà come, da dove escono. Sembra che sbucchino dalla terra come, non so, gli scorpioni. Chi sono questi farisei così bravi? Poi tra l'altro molti sono diventati cristiani. Sono le persone più religiose del mondo, più brave. sono addirittura separati dagli altri per poter vivere bene, quindi non sono come gli altri, sono come certi movimenti cristiani che noi non siamo come gli altri, abbiamo il nostro partito, abbiamo le nostre osterie, abbiamo le nostre leggi, abbiamo tutto per noi, anche il nostro paradiso solo per loro, sono separati. Ecco, e questi farisei vediamo che si intrecciano con la vita di Gesù fin dall'inizio e vengono fuori da tutte le parti, sbucano da tutte le parti, anche nel deserto, dal Malmuto, poi dall'altra parte. E può dire qualcosa sui farisei? Perché...
come esperto. Sì, allora ci fermiamo sul primo
versetto. Ci dividiamo l'essere esperto, tu sei più bravo di me, quindi puoi cominciare.
Ci fermiamo sul primo versetto, allora. Ecco, i farisei compaiono già dai primi capitoli e dal secondo capitolo di Marco, appunto sembra che accompagnino sempre, per certi aspetti potremmo dire spuntano all'improvviso, anche qui, e uscirono i farisei appena compiuto ancora il segno del pane e arrivano questi farisei. Ora, se arrivano così spesso, in maniera così frequente, vuol dire che non spuntano all'improvviso, vuol dire che ci sono, almeno quanto i discepoli, forse rappresentano per i discepoli, cioè per ciascuno di noi, una parte che ci portiamo dentro, per quello che ci sono sempre. E appunto, direi, accostando anche queste persone, dobbiamo un attimo guardarci anche dal tentativo di porre una distanza tra noi e loro, cioè ricadendo nello stesso inganno. Sapete, no, come quando nella parabola di Luca del fariseo e del pubblicano, il fariseo che da come presenta, perché ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, eccetera, invece il pubblicano dice pietà di me peccatore, e si dice lì, la tentazione per uno che legge dire: Signore, ti ringrazio che non sono come questo fariseo, reduplicando così il gioco. Invece forse c'è bisogno di vedere anche queste persone in profondità, cioè il fatto che emergano anche in circostanze molto forti, dove Silvano ricordava sono le persone religiose, però quello che è in gioco appunto è l'immagine di Dio che questa persona religiosa si porta dentro. Cioè si può essere persone religiose coltivando un'immagine diabolica di Dio. Tant'è vero che uscirà anche il termine che si usa nelle tentazioni. Ma appunto il fariseo, per esempio nei primi capitoli di Marco, quando cominciano le discussioni sul digiuno, discussioni che riguardano ora Gesù, ora i suoi discepoli, emergono. Ma dietro quelle discussioni che ci sono, quello che è in gioco è l'immagine di Dio. Non tanto la discussione sul digiuno o sull'andare coi peccatori, eccetera.
Allora vediamo questi farisei che vogliono tentare, cioè fanno l'azione del diavolo. E Marco non mette le tentazioni del diavolo. Sono invece accadono e durante il corso della vita fatta dai discepoli, da Pietro e dai farisei le tentazioni. Ricordate che prima tu parlavi dell'immagine di Dio. La persona religiosa ha un'immagine di Dio, può averla anche buona, è morto in croce per noi. Però se non fai il bravo, tu non lo meriti il paradiso. Se non osservi certe regole, certe norme, certe leggi, che sono quelle che ti fanno andare in paradiso. Quindi i farisei sono dediti alla legge, ma siccome poi l'unica legge è quella dell'amore, e l'amore non sai bene che cos'è, e sbagli sempre se cerchi l'amore, perché sei sempre inadempiente, allora è meglio farsi certe regole precise, che per esempio ci si lava fino qui, fino al gomito, come abbiamo visto, ci si purifica, si va a messa tutte le domeniche, e le feste comandate, si fanno le preghierine, si fanno anche le novene, si fa anche la novena di Santa Brigida, ti garantisci la salvezza eterna, se fai il 9 venerdì, se no Dio ti castiga e ti punisce. Questo Dio è esattamente quello che Satana ha suggerito, quel Dio che ha tutto in mano, è padrone di tutto, è legislatore, fa leggi strette, e ti ha dato una legge così larga che ci caschi sempre, meglio che ti poni tu dei paletti stretti, quelli che ti riesci a mantenere, e poi ti punisce anche col fuoco eterno, la condanna eterna, fa il boia. Capite come il fariseo, che parte come persona religiosa, alla fine diventa la persona più empia, e è per i giusti che muore in croce il Signore, per dimostrare che non è vero che lui è così, perché per i peccatori non occorreva, bastava dire vi perdono e dicevano grazie. E invece la prima volta che Gesù dice, la prima volta che escono i farisei nel Vangelo di Marco, al capitolo 2, versetto 6, Gesù dice al paralitico, ti sono rimessi i tuoi peccati, e i farisei gli dicono bestemmia. La seconda volta che è lì che sta a mangiare dopo Levi il banchetto così, ah, costui mangia quei peccatori, vuol dire che poco di buono, costui trasgredisce il sabato, costui non fa i digiuni, lo facciamo noi. E poi viene fuori al capitolo 3, quando Gesù guarisce nella sinagoga, sono lì per osservarlo se in giorno di sabato l'avrebbe guarito. Lo pone nel mezzo e domanda loro, è lecito fare il bene o il male di sabato? Tacciono. Chiaro che non si può fare il male, bisogna fare il bene. Allora, è lecito salvare la vita o perderla? Bene, perché sappiate che il figlio dell'uomo, signore del sabato, mettiti nel mezzo, stendi la mano e lo guarisce. E decidono subito dopo di allearsi con gli erodiani per uccidere Gesù. Ora vorrei che esaminassimo un po' questa stretta connubio tra farisei, persone religiose, erodiani, il potere, cioè tra religione e potere, per capire che c'è sotto lo stesso meccanismo. E poi normalmente vanno anche d'accordo, non solo in Italia, come vedete. E anche Pietro voleva la spada e il potere, no? Ci è riuscito un po' alla volta. Allora, vedere un po' la connessione tra la legge, che è avere il potere su Dio perché lo controllo, e poi il potere sulle persone, perché in fondo il re rappresenta Dio in terra, e se non ha il potere di Dio, che Dio ha in cielo, e te lo garantisci col denaro, che ha il potere sugli altri, tu non vali niente. E c'è una stretta parentela, che è quella di controllare la vita, controllare l'altro. E l'amore non si può controllare. La vita non la puoi controllare, è la morte questa.
C'è come se i farisei avessero già una loro immagine di Dio. E in un certo senso, in quell'immagine di Dio, non è che cerchino tanto Dio, ma le loro sicurezze. Allora, chi corrisponde a questo, allora va bene. E allora si creano le varie appartenenze anche. Chi è al di fuori, è al di fuori. Ma in un certo senso, chiudendosi in questo, è come se appunto facessero enorme difficoltà ad aprirsi come a Gesù che si sta rivelando. Non facessero quei passi che anche per loro rappresenterebbero una vera libertà, ma si chiudono Dio nei loro schemi, nelle loro regole, chiudono anche loro stessi nei loro schemi e non vanno oltre. Infatti mi era capitato una volta, forse parlando proprio dei farisei, di citare un'espressione di Paul Beauchamp che diceva: l'adesione alla legge non è niente senza l'adesione al legislatore. Cioè, io posso osservare tutti i comandamenti, ma se sotto questa osservanza non c'è la minima relazione con il Signore, la mia osservanza non vale niente, perché quell'osservanza la faccio per me, è una mia, Paolo direbbe, autogiustificazione.
Cioè, il mio Dio sono io, sì. In fondo fariseo diceva ti ringrazio Dio, ma voleva dire ringraziami Dio perché vedi che sono bravo, fortuna ci sono io, se no qui sono tutti come loro e tu ci avresti poco da ridere qui in terra.
È come se veramente nella persona più religiosa si annidasse il pericolo della più grande idolatria, cioè quello di adorare un altro Dio, se stessi, le proprie convinzioni, le proprie opinioni, e da lì non ci si smuove, anzi si è quasi giustificati perché si pensa di fare le cose invece secondo Dio.
E si condannano gli altri quando l'unico comandamento è non giudicare, non condannare, ama il prossimo tuo, amate i vostri nemici.
E in questo, infatti, quando intervengono i farisei, se i discepoli stanno mangiando dicono a Gesù, guarda che non digiunano. Se Gesù è a tavola con i peccatori vanno dei discepoli, dico guardate il vostro maestro cosa fa. Sono sempre lì pronti ad accusare. Questo è il tipico lavoro appunto del nemico, dell'accusatore, di colui che giudica, di colui che condanna. Sai che tipo di rapporto si instaura? La più grande, almeno apparente, religiosità giocata contro altri.
Il tipico è Paolo, irreprensibile nell'osservanza della legge, fariseo, zelante, il miglior maestro che ha avuto, che c'era al mondo è mio, lui è stato il miglior discepolo. Bene, tutto questo dice merda quando ho capito qualcosa. Ma io di questo posso vantarmi perché ero il migliore di tutti. E tra l'altro è molto bello che il più grande cristiano è un fariseo. E anche i primi cristiani, moltissimi farisei sono diventati cristiani, forse anche Gamaliele, forse anche altri. Però c'è il pericolo insito in qualunque religione del fariseismo.
E viene in mente proprio la domanda che fa Paolo, no? Quando appunto cade a terra verso Damasco, quando si sente chiamare Saulo, Saulo, lui chiede chi sei, o Signore? Cioè lui che sta facendo tutte quelle cose pensando di rendere gloria a Dio, a un certo punto quando cade a terra dice chi sei, Signore? Cioè riconosce di non conoscere ancora il Signore, di aver costruito tutta la sua vita di fede, la sua vita zelante.
Chi sei? Quello che tu perseguiti con le buone intenzioni ancora adesso. Quando noi cristiani cattolici diremo chi sei il Signore, dice, beh, quello che tu perseguiti, quelle streghe che hai perseguitato, quelli che scomunichi, quelli che fai così, quelli che scatti, quelli che dici quelli no, sono quello io, l'immigrato, il carcerato, il nudo, sono io. Ciò che fate a loro lo fate a me. Non so se capite, quello lì, sono questo il centro.
È come se appunto si potesse costruire anche un edificio religioso, anche della nostra vita di fede, sulla menzogna, sul disconoscimento di chi sia il Signore. E si costruisce, quello che diceva prima, forse direi proprio la cartina di tornasole, quando scatta il giudizio potremmo dire lì c'è qualcosa che non va. Se ci scatta il giudizio, dire che è un campanello d'allarme, vuol dire qualcosa non funziona. Potrebbe richiamarci a questo. I farisei qui, potremmo dire, vengono ancora una volta allo scoperto, ma in questo modo forse fanno emergere anche quelle parti che ci portiamo dentro. Forse vanno riconosciute, è il primo passo forse perché non ci dettino i comportamenti.
Farisei siamo noi, non è che sono altri. Venite anche qui il martedì, scusate, sarete un po' più bravi degli altri, no? Sopportate anche voi. Circa adesso fuori campo dei farisei, mi ero distratto un po'. Avevo sentito che uno ha scritto che i cani sono sempre contenti perché non hanno nessuna opinione di sé. Il farisei ha una grande opinione di sé. Tirano il collo e lo tirano a tutti e sono infelici. Sono quello che sono i cani. Sono un'immagine molto sublime. E dovremmo tutti essere così. Chi sei? Sono quello che sono. Ma fatto Dio, affari suoi. Cioè, l'umiltà di essere humus e di essere creatura. Il fariseo no, è lui che si fa. Che è, che conta, che conquista il cielo, che fa il titano. Ma sono quello che sono, ricevo tutto e allora godi di tutto, allora sei davvero nella felicità dell'Eucaristia, del pane, della vita. Scusate, perché prima girava il cane, allora era giustificato, veniva a vedersi cosa si diceva. Adesso vediamo, siamo solo alla prima parola, ma vediamo cosa fanno questi farisei. Cominciano, quindi non finirà.
Cominciarono a discutere con lui, cercando da lui un segno dal cielo per tentarlo.
Tra l'altro la parola discutere, e qui è sinonimo di litigare addirittura. Ti lascio il mio, a me non serve. Cioè sui zetenchi vuol dire litigare. Cioè finora lo accusavano, adesso invece quando c'è di mezzo il pane, che è la vita e che è il senso di tutto, cominciano a litigare. Evidentemente questi farisei che spuntano dal nulla siamo noi cristiani, che non comprendiamo il significato del pane. Lo vedremo poi la scena successiva sulla barca, che è la Chiesa. Gesù dice: state attenti al lievito dei farisei e di Erode. Mentre Gesù è il seme, dal seme viene il pane, dal lievito cosa viene? Che ammuffisce il pane e diventa buffa. Cioè è la morte del pane. E cominciano, non la finiranno più, adesso sì. Continua.
Sì, sì, cominciano questa discussione con Gesù, dopo che appunto Gesù ha compiuto il secondo segno del pane, ecco, e cercano qualcosa. Sono persone che stanno cercando qualcosa e cercano da lui, da Gesù, un segno dal cielo. Allora, uno dice, ma appena raccontato Marco questi segni, la guarigione della figlia cananea, la guarigione del sordomuto, il secondo segno dei pani, arrivano loro e chiedono un segno dal cielo. Vuol dire, già questa richiesta forse ci fa vedere che cosa vogliono questi. Così come quando Gesù stava guarendo, diceva, adesso vediamo se guarisce, così poi lo facciamo fuori. Che connessione ci sia tra fare del bene e far fuori una persona è difficile, se non il fatto che questo trova resistenza in noi, che non riusciamo ad accogliere il bene, non riusciamo a riconoscere il bene. Anche qui, appena compiuto questi segni, cosa si chiede? Un segno.
Tra l'altro, se notate, il bene è quel che facciamo noi, quel che fa l'altro. Supponete, traduciamo il bene in beni. Ciò che è un bene è ciò che ho io. Se ce l'ha l'altro mi fa solo invidia, glielo prego. Lo stesso vale anche per il bene. Cioè, è tremendo, è come valutiamo il bene in base a quel che è il nostro vantaggio o la nostra gratificazione. Sono qualcuno. Il farisei è qualcuno. C'ha un'altra opinione di sé, a differenza del cane, di tutti i poveri cristi, anche di Dio, che non c'è opinione di sé, è quello che è ed è contento.
Appunto questa ricerca da parte dei farisei, come se di fatto maschera quella che è la loro incredulità, cioè continuare a chiedere dei segni, come dire, è un manifestare che a questa persona io non mi fido. Se continuo, se non bastano questi, non basterà neppure un altro segno. Ma la questione è appunto quella: se io penso che la mia fede dipenda dai segni, beh, il Signore ci avrebbe convertiti tutti subito. Ma non dipende da quello. Non dipende da quello.
Tra l'altro, ecco, sui segni è interessante perché in fondo ogni cosa è sempre segno di un'altra, così progredisce la scienza. E di ogni cosa ci domandiamo il perché, è segno che c'è un'altra cosa che ha fatto quella, del perché di quella lì, e avanti all'infinito, no? E ci sono dei segni naturali, cioè se vedi il fumo, dopo un po' capisci che c'è il fuoco, il perché del fumo è il fuoco. Se senti odore così, dici, ah, magari c'è anche l'arrosto, oppure un'altra cosa che brucia, ma ti accorgi. Quindi sono segni naturali. Ed è importante riconoscerli, perché se non conosci dal fumo che sta bruciando la casa e non vedi le fiamme, crepi. Poi ci sono anche i segni convenzionali, diciamo, sono convenzioni. Bene, tutto ciò che stiamo dicendo è un segno convenzionale. Questa casa sta su per segni convenzionali che hanno tracciato degli architetti, degli ingegneri. tutta la cultura è segni convenzionali, così quando fai il traffico sono segni convenzionali. Prova a metterti contro mano, poi mi dici se queste convenzioni sono arbitrarie, cioè, se leggi male il segno è questione di vita o di morte. Quindi il segno è segno di qualcos'altro, noi cerchiamo sempre dei segni. Tre volte esce la parola cercare, anche discutere è un sinonimo di cercare, e cercare insieme contro, e poi cercano un segno, e perché cercate un segno? Perché l'uomo è un animale da cerca, non si accontenta, si chiede il perché. Ecco, oltre il pane, cioè l'Eucaristia, questo è il mio corpo dato per voi, oltre l'amore che sa dare se stesso, non c'è nessun altro segno, perché l'unica realtà di Dio che è amore è l'amore, e non ha nessun perché questo amore. Se avesse un perché sarebbe ancora egoismo, per cui Gesù non può dare nessun segno al di là del pane che anticipa il suo corpo, questo è il mio corpo dato per voi, cioè l'unico segno di Dio è la croce. Allora, mentre i segni per i farisei in fondo sono ancora i segni dell'idolo, del Dio grande, potente, dal cielo, che manda i fulmini, che punisce, che premia, comunque dispone di tutte, qual è il segno che danno per Gesù? Gli angeli, quando appaiono ai pastori, cosa dicono? È nato il Signore, il Kyrios vuol dire l'imperatore, il Salvatore, il Soter, il Dio, perché anche, era anche Dio. Qual è il segno? Un bambino fasciato nella mangiatoia. Il segno di Dio.
Mi viene in mente che appunto è un bel richiamo anche per la sezione dei pani, che sia un bambino a volte fasce in una mangiatoia.
Per le bestie che siamo noi.
Come dire che mentre la tentazione è sempre un po' quella di cercare altrove, di cercare altri segni, in genere i segni che cerchiamo, che ci danno sicurezza, sono quando noi possiamo farlo un po' da padrone, magari in modi eleganti, ma mangiare gli altri, il segno che il Signore dà, perché è così, è quello appunto di un bambino in una mangiatoia. Prima citavamo il cenacolo, dalla mangiatoia al cenacolo il Signore si è fatto il nostro cibo.
Ha la stessa parola in greco, il luogo della mangiatoia del cenacolo, il catalima.
Per dire che questo è il Signore, è il segno che noi ripetiamo in ogni Eucaristia. Come dire, se questi farisei, quei farisei che ci portiamo dentro, cercano degli altri segni, segni appunto di una potenza secondo il mondo, verrebbe da dire, in cui se conti allora vali, se poi più di qualcun altro allora vali, bene, allora riconosciamo che cercare un segno così è tentare il Signore, come ha fatto il tentatore. Dall'inizio alla fine della sua vita Gesù si è trovato sotto questa tentazione: se sei figlio di Dio muta queste pietre in pane. Arriverà la fine, se sei figlio di Dio scendi dalla croce e crederemo. Se ci dai quel segno lì ti crederemo, cioè se ci dai un segno, il segno che chiedono è esattamente il contrario del segno del pane, cioè se scendi dalla croce, cioè se tu non dai la tua vita per noi, allora crederemo.
Ecco, eh sì.
E conferma la propria visione,
il proprio egoismo, cioè Dio sarebbe il supremo egoista, perché se lui scendesse dalla croce metterebbe in croce noi che siamo peccatori, oltretutto quello che vogliamo fare noi, cioè, lui è Dio proprio, sì.
È come dire che i segni che chiediamo al di sotto in questo modo evidenziano la nostra mancanza di fede, no? E evidenziano ancora di più la nostra falsa immagine di Dio. Per noi Dio è uno che non arriva da se stesso, anzi deve fermarsi un attimo prima.
Forse la mancanza di fede anche, perché l'uomo vive di fede. Però non so se voi avete dei dollari in tasca, ma ho visto anche su altre monete, anche il crusero brasiliano, cioè la fede, è lì la fede, c'è scritto sul dollaro. Cioè la vera fede è nel potere, è nel denaro, col quale ottieni tutto. e ciò che vuoi non è il denaro, è ciò che il denaro ti procura. Che ricchezza serve a niente, però una volta che ce l'hai, serve per il potere, perché il potere ti rende come Dio, hai in mano tutti, tutti ti adorano. Ma Dio, chi lo adora? Venisse qui lo cacceremo via. Non ha in mano nessuno, si mette nelle mani di tutti, il bambino nella mangiatoia, si dà il pasto. Cioè il potere di Dio è quello dell'amore, e l'amore è umile, è piccolo. Non è lievito che fermenta e gonfia di morte, è seme che muore e germina.
Come se appunto in questa ricerca dei farisei venisse un po' allo scoperto che cosa ci può muovere dentro. In questo fanno vedere anche in che maniera può essere disordinata questa ricerca, ma dall'altra parte fanno emergere ancora di più la grandezza del segno del pane che Gesù ha appena compiuto. Questi cercano qualcosa d'altro dopo che Gesù ha mostrato che più di così non può. Mettersi delle mani di un'altra persona, delle altre persone, più di così non si può.
Cioè è tremendo proprio che cercare segni vuol dire non credere all'amore. Vogliamo avere il potere che distrugge l'amore sulla realtà. Cioè non ti fidi dell'amore. Non ti fidi dell'amore e vuoi il potere. E hai il potere sugli altri, siamo tremendi in questo. E tutte le lotte, anche contro se stessi, è per ricerca di potere. Vorrei avere il potere su di me, essere più bravo di quel che sono. Sono quel che sono e basta. Cioè, tutti i nostri scompensi vengono dalla volontà di potere anche su di noi oltre che sugli altri. Giovanni, anche le viti, le guerre, le ingiustizie, tutto.
Giovanni nella sua prima lettera dice che noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi, e questo riconoscimento, questa fede genera nuove relazioni fra le persone. Direi che le due cose stanno molto assieme. Avere un rapporto filiale con il Signore genera relazioni fraterne con le persone. Se si blocca una di queste due cose vuol dire che bloccate anche l'altra. È anche questa una cartina di tornasole. Questo riconosce.
Io torno ancora sui segni, perché tutte le persone religiose cercano segni. Come i bambini cercano segni dell'affetto del padre e della madre, sempre. E finché li cercano vuol dire che non sono sicuri. C'è qualcosa che non va. E quando dai segni, allora sei insicuro tu, hai bisogno di dare tante cose perché ti sembri di non aver dato la cosa principale. Gesù ha dato se stesso come pane, ha dato la vita. Che segno vuoi di più? È sempre nelle tue mani.
No, mi viene in mente l'immagine appunto su questo, a volte del bambino, quando è piccolo, forse crescendo noi ci fidiamo un po' di meno. Da piccoli non ci pensiamo neanche, però se uno quando ci hanno preso in braccio, in un certo senso ci siamo fidati che ci tenevano su. Come vuol dire abbandonarsi nelle mani di qualcun altro. È mai possibile che crescendo dobbiamo perdere questa fiducia nei confronti dell'altro? Perché perdiamo questa fiducia o rischiamo di perdere questa fiducia nei confronti dell'altro? In un certo senso questa fiducia Gesù in prima persona l'ha vissuta, da piccolo e da grande, dalla mangiatoia al cenacolo. Non ha cambiato il modo di porsi, si è consegnato da piccolo e poi si è consegnato anche da grande, come per dire non era una cosa di infanzia.
Il
che
mio corpo
passa.
Dato per voi, prendete
senza paura. Quello che ci rischia di non consegnarci è proprio la paura, che si oppone esattamente alla fede. Queste sono persone, questi presenti, che hanno paura, non si fidano.
Credo che hai toccato qui il centro del potere religioso e civile, è la paura. Paura, non farcela. Il non sentirsi, non potersi fidare di nulla, allora devi aver sotto controllo tutto. E su questa linea è bello il Salmo, 131, quando dice non si inorgoglisce il mio cuore, non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, così, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, ripete, così è in me la mia vita. E spero Israele ora sempre. Il bimbo svezzato è quello che sta in braccio alla mamma perché, non per il latte, perché lo svezzato non gli interessa. Come il latte è la vita del bambino, così uno diventa adulto quando si affida e può stare in braccio, quando si consegna. Se no resta sempre bambino che cerca il latte, le conferme. Non è mai adulto. E allora se è così, invece di essere sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato, non si inorgoglisce, sono orgoglioso, con grande superbia, levo lo sguardo, vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze, sono sempre inquieto, angosciato, come uno pieno di desideri, spero vorrei sempre, perché non posso fidarmi di nessuno. Cioè, è la mancanza di fede. Cercar segni e non fidarsi dello stare nelle mani.
Perché se uno entra in questa logica, in questa spirale, non finisce più. Cioè, se non mi fido di un segno, se non riconosco, non mi fiderò di nessun segno. Anzi, se anche dovesse così dirmi che non mi fiderò, chiederò sempre qualcosa perché, come dire, sono talmente chiuso che non riesco ad aprirmi verso l'altra persona, o dirò dietro questo c'è qualcosa, se è così c'è qualcosa.
Ed è vero, perché?
Una cosa che mi diceva anni fa una signora, ogni tanto si lamentava, mentre parlava c'era sempre 5 minuti dedicati al marito che non andava bene, e un giorno racconta che torna il marito dal lavoro, lei va ad aprirgli e c'è un mazzo di fiori il marito, e dice ma cos'è successo? Come dire, sembra criticare, una volta che viene a casa così cos'è successo? Niente, t'ho portato a casa un mazzo di fiori. Prova a riconoscere, prova ad andare al di là di quello che porti dentro per cercare di vedere che cosa ti sta venendo incontro. Perché altrimenti, se io vado avanti con i miei schemi, tutte le cose che avverranno confermeranno i miei schemi. Nel Vangelo di Giovanni, anche quando Gesù fa risuscitare non basta neanche quello.
Anzi, vanno ammazzate tutte e due.
Tutti e due, Gesù e Lazzaro. Prima dovevano ammazzare solo Gesù, adesso anche Lazzaro. Come dire, vedete che non dipende dai segni, infatti i segni non, di per sé sono molto fragili, questi segni che noi cerchiamo.
Sui segni c'è una cosa che di traverso mi è venuta in mente mentre parlavi, che il segno ha uno statuto particolare che scompare davanti alla realtà. Se tu vedi il fumo, quando non c'è il fuoco, ma dentro la fiamma non c'è il fumo. Così tante cose sono il segno dell'amore, ma nell'amore mica ci sono dentro quelle cose che ti ha dato, è un'altra cosa, è lui. Cioè, se tu vedi segnato Milano, lo vedi fuori Milano, quando sei dentro, tu vai a cercare la segnaletica a Milano, non c'è più. Se qui c'era scritto entrata, poi entrarci, quando era entrato, ho sbagliato, non c'è più. No, quando sei dentro cessa il segno, non so se è chiaro. Il segno è per chi è fuori. Fuori. Chi cerca segni è sempre fuori. Fuori di sé ancora.
No, in questo appunto, proprio qui dove Gesù ha dato il segno massimo di pane spezzato,
e che è tutto, è se stesso.
Per questo poi appunto, se riusciamo a vedere l'altro, vediamo l'altro versetto.
Oddio, temevamo che non c'era materia, vedi?
Proviamo a vedere il versetto 12. Gemendo dal suo spirito dice: perché questa generazione cerca un segno? Amen vi dico, vi assicuro che non sarà dato nessun segno a questa generazione. Ecco appunto il fatto che Gesù dica questo, lo dice dopo il segno dei panni, vuol dire dopo quello non c'è più il segno, perché c'è già la realtà. Questi farisei hanno davanti agli occhi la realtà e cercano ancora un segno, come se appunto, per tornare all'esempio, fossero in Milano e dicessero: scusi, dove devo andare per arrivare a Milano? Ma ci sei. Allora la questione non è tanto che il Signore dia dei segni, la questione è
che c'è ci aiuti
ad aprire gli occhi su ciò che c'è.
Il miracolo dopo.
Esatto, sì, e sarà il miracolo seguente. Ed è interessante la domanda che fa Gesù. Io penso che se la lasciassimo risuonare un po', perché questa generazione cerca un segno? Perché? Perché cerca questa generazione, adesso noi che stiamo ascoltando questa parola, perché cerchiamo un segno? Perché uno dovrebbe ancora cercare dei segni? Perché?
Cerca altro.
Forse non ci fidiamo.
Come cioè, cosa c'è dietro l'amore? Se c'è un altro perché, è finito. Non c'è perché. È il perché di tutto. Scusa.
No.
E non capire questo vuol dire non poter vivere.
È come se... Non è tanto il giudizio di Gesù su queste persone, ma come dire, provate a prendere consapevolezza della vostra stessa ricerca. Che cos'è che state cercando? Se state cercando qualcosa.
Cioè, mi piace questo, perché cercate segni? Cioè, li mette sull'avviso proprio, perché è veramente il delirio di non aprire gli occhi. Chi cerca segni, chi è in Milano, non vede Milano, apra gli occhi, si informi. Cioè, apri gli occhi sulla realtà, non cerchi più segni quando c'è la realtà. E noi invece non vediamo mai la realtà, ma vediamo i nostri desideri e le nostre paure sulla realtà, che non corrisponde mai. Invece sei quel che sei e non ti va bene, perché ti litighi tutta la vita con te e con gli altri, ma non rompere, non romperti, vivi e lascia vivere. La realtà è buona se la vivi come realtà, se la vivi con le tue proiezioni è un disastro, è una violenza su di te e sugli altri, ci siamo dentro tutti, però smettiamolo e ridiamoci su un po' almeno. Ma perché lo fate? Dice, ma rompete proprio. Dopo ci sarà una tiritera contro i discepoli, ora adesso i farisei, molto più raffinata sarà la prossima volta, ma che apriamo gli occhi. Apri gli occhi vuol dire nascere, vuol dire vedere la realtà, vuol dire vedere la mamma, non essere in pancia, vuol dire esistere, vuol dire avere relazione. Se no sei sempre nel liquido, che i tuoi occhi invece che finestre sono, cosa sono invece le finestre? Specchi, che specchiano se stesso, non c'è niente. Perché e gemendo, questo gemendo è anche importante. Gesù geme a far questo, e sotto la parola proprio stenax, geme dal profondo, come quando ha guarito il sordo, gemendo, disse Fatà. E vuol dire che la nostra incredulità costa la vita di Dio, muore in croce perché siamo incredenti, noi credenti, perché è stato ucciso dai religiosi per giusti motivi. Perché Dio non deve essere così come lui, deve essere uno che fa segni dal cielo, il cielo è Dio, cioè che viene giù e manda fulmine e saette, non uno che si dona e si consegna.
Questo richiamo a questa generazione, no? Che siamo anche noi, che ogni generazione che ascolta questa parola, cioè nelle mente prima quando si parlava del segno, e questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce che giace nel mangiatoio, dicono oggi vi è nato nella città di Davide, come dire che c'è una contemporaneità, come il segno è quello, non è che cambia il segno, per ogni generazione questo sarà il segno, come dire, in questo modo ci viene offerto anche il criterio per riconoscere dove è presente il Signore, quali sono i segni. Allora è attraverso questi criteri che noi lo possiamo riconoscere. Un po' come nel Salmo che abbiamo pregato all'inizio. Veramente riconoscere che c'è all'opera la misericordia del Signore. Nella realtà che si vive, nelle cose che accadono, non in un'altra realtà. Perché in genere poi appunto le persone, magari con le religiose, cercano sempre dei segni, come dire, questa vita non va bene, Ma allora si cerca a volte dei segni che sono più una fuga della realtà, invece delle cose che ci fanno vivere meglio questa nostra realtà. I segni che il Signore dà sono segni veramente: un bambino avvolto in fasce che giace nella mangiatoia,
pane,
il pane spezzato. Questi sono i segni.
Mi viene in mente mentre parlavi una cosa, no? Che il Vangelo non suppone una persona migliore di quelle che siamo. Noi siamo queste persone che chiedono segni. E il Signore non suppone un mondo migliore, ideale, dove che sono le nostre altre stime, altre opinioni di noi che ci fanno soffrire. Suppone che l'uomo o quella donna che ha la febbre, suppone quello che sia lebroso, più o meno lo siamo tutti, suppone quello che è paralitico e tutti i suoi blocchi, suppone quello che è lì con la mano così perché cercava di prendere, è rimasto lì così e non si muove più ed è tutto così. C'è l'altro che è sordo, è muto, c'è l'altro che non vede, cioè, siamo noi questi che hanno occhi e non vedono, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, hanno orecchie e non ascoltano, hanno bocca e non comunicano. Con la bocca si litiga, con le orecchie si chiudono, gli occhi vedono i tuoi deliri e le tue proiezioni, i piedi pronti per far del male e per andare sulla via giusta, no. Le mani per star chiuse e tenere il potere, sì, per ricevere, lavorare e donare, no. Suppone questa persona, e Gesù fa i miracoli per farci capire che dobbiamo perdere il controllo, perché sono tutti segni di potere e tutte le nostre paralisi che ci tolgono la vita, ci chiudono lì e ci apre la possibilità di un mondo nuovo, che è quello del pane, della vita, dello zoppo che cammina, del cieco che vede, finalmente vedi la realtà, vedi il pane, vedi l'amore, e che non sta lì di sempre avere il controllo su tutto e su tutti.
Vediamo che il versetto 13: lasciandoli lì di nuovo salì e se ne andò all'altra sponda.
Entrando dopo la sponda.
Ecco, anche questo fatto di Gesù che va sull'altra sponda, sull'altra riva, come dire, siamo chiamati a seguire questo Signore, in un certo senso è un po' sfuggire alla presa, nel senso che se riteniamo di essere padroni di Dio, di avere di Dio un'immagine già confezionata, questo Gesù che si reca sull'altra sponda è l'immagine per dire che Dio è sempre diverso da come ce lo immaginiamo. E ne ho poi in mente anche l'invito che Sant'Ignazio fa quando appunto dice all'esercitante come mettersi in preghiera, dice: per un breve istante mi metto in piedi vicino al luogo dove pregherò, lì e per un attimo penserò come Dio mi guarda. Quel fatto di fermarsi un attimo prima del luogo in cui andrò a pregare, come dire, guarda che forse per incontrarmi con il Signore sono chiamato a fare dei passi, non è il mio potere, sono chiamato a compiere un cammino, certo lì simbolico, a un passo, due passi, quello che è, però molto importante, come dire, come questi farisei che escono e cominciano a discutere con lui, bene, forse si rendono conto che c'è un cammino da compiere per conoscere questo Signore. Se pretendono di conoscere già chi sia Dio e come sia Dio, beh, perlomeno un attimo di prudenza, se non di modestia. Allora, poter rimettersi pian piano in cammino dietro questo Gesù, per conoscerlo sempre meglio. Perché poi penso che conoscendolo sempre meglio, anche questi farisei conosceranno quali speranze ci sono dentro questa comunione con il Signore. Anche per loro.
Sì.
Ci fermiamo qui, possiamo riprendere questi versetti e poi condividere ciò che c'è qui.
Aggiungo una cosa anche, no? Se uno non crede, i segni non bastano mai. Perché credere vuol dire avere fiducia, finché chiedi segni e non hai fiducia. Per chi ha fiducia e per chi ama, allora ogni realtà è un segno. Di che cosa? È segno perché è eterno il suo amore, perché è eterno il suo amore. Ma questo sta a noi, è il nostro occhio che deve vedere questo. Per chi ama tutto è segno d'amore, per chi è cattivo o non si sente amato, tutto è segno della cattiveria, in fondo, del non sentirsi amato. Allora, siccome desidera essere, allora chiede dei segni, ma più che tanto non gliene può dare. Molti domanderanno, allora tutti i segni delle apparizioni, vabbè. Se servono per aver fede va bene, ma il fine è la fede. Se è per andare a cercare segni è meglio restare a casa propria.
Viene in mente, forse la citavo già una sera, che nella propria autobiografia Buon Sant'Ignazio racconta che a un certo punto, nei primi tempi della conversione, una sera, una notte, le è apparsa un'immagine della Madonna col bambino, e lui dice che da quel momento non ha dato il minimo senso a tentazioni, diciamo, verso la sensualità. E racconta queste cose alla fine della sua vita e dice: il fatto che poi non abbia più ceduto a queste cose forse lo rende consapevole che era vero, forse era vero. Lo dice alla fine della vita,
che forse
con il forse era vero.
Che ha visto la
Madonna. Cioè, non ha costruito un santuario lì dove gli è apparsa, per dire, il segno va di pari passo con questa sobrietà.
E con l'efficacia.
E con che uno vede alla fine della vita.
E San Giovanni della Croce dice che chi ha il prurito di cercare segni e miracoli disprezza Dio, che ci ha dato il Figlio e ha detto: ascoltate Lui. Cosa volete dire? E state attenti, il mercato del religioso funziona sempre, eh? Cos'è che vi ha toccato di questo testo? Perché poi Dio parla davvero, dà dei segni. I segni di Dio sono esattamente, per chi lo cerca, l'amore, la gioia, la pace, la consolazione, desideri positivi. Oppure, se stai facendo il male, ti dice: beh, è ora di smetterlo. Te lo dice anche con consolazione.
Le volte a fidarsi completamente, abbandonarsi, che cioè si ha paura, come dire, della follia, di perdersi, di essere sconvolti. si vede anche nelle letture che a volte si coinvolgono nella pratica, cioè uno non riesce a...
Cade alta voce perché sennò non si sente, non ecco, se comunque lo sente, okay. Sì, sì, ho capito.
La lettura in maniera completa, sì. come dire, perché è sconvolgente.
Dice che abbandonarsi c'è la paura poi di perdersi e di dar giù anche di testa.
Follia.
Ecco, può darsi, però la vera follia è non abbandonarsi, cioè avere il controllo su di tutto è la vera follia. Uno che è fiducioso non diventa mai folle, al massimo vede se è ben riposta. E quando si cammina non si alzano due piedi, questi sono i folli, se ne alza uno e l'altro si tiene. Se poi tieni quello che hai messo davanti, lo alzi e appoggi, hai fiducia che tenga. Se no stai sempre immobile sul piede dietro e cerchi sempre di appoggiare il piede, ma sei lì che giri col piede senza mai muoverti, e questa è la follia di non fidarsi. Però appunto abbiamo due piedi apposta, cioè, che se ne muove uno alla volta. E quindi, perché la fiducia è qualcosa che vedi che tiene in realtà, cioè fiducia vuol dire stabilità. Se io mi appoggio qui per alzarmi non c'è di che ho sbagliato, devo fare una panna più in là perché non c'era il tavolo. Beh, ho capito, e qui c'è il tavolo. E il tavolo è affidabile, ho visto le gambe, e ho visto che tiene. Cioè, la fede, a posteriori, capisci benissimo che vale la pena. Perché? Perché vedi che è affidabile, cioè che facendo quello mantiene la promessa. Mentre invece i nostri deliri, le nostre paure non mantengono mai la promessa, se sono giusti, se sono sbagliati sì, perché le realizzi tu le promesse, stai male ti fai male. Qui la realtà è sempre affidabile, cerca di comportarti con cautela, ma sempre affidabile la realtà. Erano già lì, qui dentro di noi, scusa,
però erano,
sono già qui.
Sulla scena dell'ultimo miracolo, ovviamente c'era.
No, no, ma ci sono dappertutto, stai tranquillo, li troveremo anche in barca la prossima volta, nascosti.
No, ma l'idea è che questi il segno l'avevano già avuto, quantomeno ne avevano sentito parlare.
Sì.
Quello che forse potevano è metterlo sotto controllo. Cioè, in qualche maniera, dire, vabbè, fai i miracoli, ma non li fai quando ti pare a te, li fai quando dico io.
Ecco. Sì, ma tante volte noi domandiamo a Dio dei segni, dei segni. A me preoccupa anche che nella messa diciamo ascoltaci Signore, ascoltaci o Signore. Il Signore ti dice, ma tu mi ascolti, perché se ti ascoltassi te, povero me. Io ti ho già ascoltato e sono finito in croce, adesso vorrei che non ci finissi anche tu, cioè ascoltami. E, cioè, il voler controllare il Signore, sì, e la tentazione è questa. Ma anche perché sotto c'è la nostra immagine del controllo, delle tentazioni, che io devo avere il pane, le cose, le sicurezze, il potere sugli altri e anche su Dio. Così ho tutto in ordine, cioè le mie sicurezze. Cioè non ho fiducia. Chi cerca sicurezza è il più insicuro del mondo. Chi ha fiducia... ma con prudenza, non si fa male. Tanto è vero che se hai paura poi ti fai male necessariamente, perché ti metti in posizione per cadere. Se in montagna tu hai paura, sei su un pendio, ti metti in posizione da scivolare. Se hai tanta paura ti butti addirittura, c'è il vertigine. Qui il male ce lo facciamo noi con le nostre paure, non la realtà.
Io volevo permettermi di dissentire su un paio di punti. Cioè, uno...
La dissenteria è sempre possibile. Dica.
No,
sì. Che... Al dissenso, scusa.
Il primo è su quello sul discorso dei segni. E io in modo molto ingenuo mi ricordo che da bambino mi ero, diciamo, un attimo avvicinato alla sensibilità religiosa, diciamo, perché forse anche per merito di mio padre, quando mi portava in montagna, mi faceva vedere i vari fenomeni naturali, faceva il tramonto, e a quel punto diceva: vedi, se uno guarda una cosa del genere non può non credere in Dio. Allora io, mentre lei parlava in modo forse un po' cattivo, dicevo: ma senza questi segni, che sta ad esempio magari da bambino, agli occhi di un bambino, i segni di questa bellezza, io non avrei mai potuto accedere a una fede. Allora io pensavo in modo provocatorio: ma se lei non avesse mai visto il sole, se lei non avesse mai visto dei colori, che cosa le parlerebbe di Dio? Numero uno. Numero due, mi è venuto in mente invece di spezzare la lancia in favore dei farisei, perché secondo me adesso col senno di poi è diventa facile dire un po' usare questo, cioè, questa logica per cui cioè, viene fatta una meta-analisi di tutti gli avvenimenti, di tutti i comportamenti, e si può discernere un comportamento che è più conforme a Cristo che meno conforme a Cristo. Però cioè, mi viene in mente anche cioè, banalmente, come poteva suonare alle loro orecchie assurda le parole dette da Cristo, ma proprio anche per lo stravolgimento di quello che loro avevano creato nella loro vita, di quello che a Dio, a cui loro, secondo me, anche in modo sincero, si volevano avvicinare. E voglio fare un esempio, cioè, dipende secondo me anche molto dal contesto sociale. Se io adesso parlassi con parole naziste, la gente non riderebbe di fronte a me, eppure 100 anni fa sarebbe inorridita se io avessi parlato di uguaglianza sociale e del fatto che la gente di colore fosse uguale a me, no? Allora io credo che è giusto, cioè se io fossi stato ai tempi di Gesù probabilmente io avrei reagito nello stesso modo. Chi è che crede in un Dio che vuole un movimento?
Esatto, sì, non è che vuole, lo mettiamo noi.
Come?
Non è che voglia lui, vogliamo metterlo noi perché non corrisponde ai nostri canoni. Sì.
Beh, avrebbe potuto scappare.
Appunto, ma lui non vuole, se scappava dava ragione ai nostri canoni. Che lì è uno che se la scappa, che se la fa comunque e ci rimaniamo noi in croce. Io dissento anch'io da me, perché la prima cosa che hai detto è esattissima. Ma lì e tuo papà ha letto il segno, non ha chiesto dei segni, e tutta la realtà è segno. Senza quello non c'è la fede, è proprio saper leggere la realtà e uscire dai deliri. E vedere che quello è serio. Quello è tipico dell'uomo. Quindi, poi circa il fariseo, c'è davvero c'è un guasto che abbiamo dentro tutti e che nella storia un po' alla volta scomparirà. Perché tu dici, se oggi uno parla di razzismo, ci sono molti cristiani che parlano di razzismo, anche nel nord Italia. E pensano di essere cristiani, invece non lo sono. E già Paolo diceva: non c'è né schiavo né libero, né giudeo né greco, siamo tutti uno, né maschio e femmina addirittura, dice, siamo uno, stessa realtà in Cristo. Perché ha capito cos'è l'amore, e l'amore è davvero al di fuori di tutte le categorie del controllo ed è creativo. E tutto ciò che c'è o è segno di amore, e allora è bello, è vitale, o è segno di controllo e di dominio, allora è brutto ed è male, e fa male. Ma questo ci attraversa tutti, non è che siano loro. Vedremo il prossimo brano, dove Gesù parla ai discepoli sulla barca e dice, appunto, farà questo discorso che qui sembra detto ai farisei, invece ha detto a noi. Perché questa parte di noi che vive nella sfiducia ancora, non ha imparato a leggere i segni, e ha bisogno invece di segni, invece non verranno dati i segni, ma aprirà gli occhi per vedere i segni, come ha fatto tuo papà, come ha fatto anche con me, e li ringrazio. E il valore della parola è che una logoterapia ti apre gli occhi, perché ci si sente con l'orecchio, cioè ciò che senti ti dà un mondo di immaginario e poi la realtà la capisci secondo l'immagine che hai dentro. Per cui è importantissimo proprio la parola che ti cambia, ci vedi con gli orecchi, non solo perché mi sostengo gli occhiali, ma... Quindi dissento anch'io perché sono del tuo parere. Riprenderemo il tema la prossima puntata in barca.
prossima puntata che sarà martedì prossimo, 31, poi faremo 31 gennaio e poi riprenderemo il 21 febbraio. Padre nostro,
che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci allontanare dalla tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte.